Going live. You are live. Sei live.
Le mandi il link?
Sì.
Troppo basso?
Sì, da qui sì.
Comunque io penso che le prossime, il prossimo mercoledì li faccio ancora da casa. Solo oggi
Bella
per la
prova.
prova.
Perché non riesco a trovarlo? Chiesa. Oddio. Eccoci. Giusto, inizia a fare l'eco. Wow. No, comunque c'era.
Mandami il link forse.
Ah, sì, giusto, scusa. Perché c'è sempre il ritorno continuo. Quindi è difficile provarlo. Qua vado nell'altra stanza.
Ma si vede lontano dove sono?
Un pochettino. Vabbè, ancora. Mancano
Metti là
2 minuti, vieni a
un attimo, non ti
guardare.
vedo.
Cioè, a me taglia la testa proprio.
Ah, sì?
A me sì. Infatti volevo provare ad alzarlo
Ah,
un po'.
beh, comunque ci stai
Sì,
dentro.
forse alzarlo un goccino proprio.
Questa è una prova, mi sentite? Buonasera. Perfetto. Addirittura.
Sì, pochissimo ritardo.
Buonasera a tutti. Sarete forse un po' sorpresi dal fatto che abbiamo cambiato il nostro contesto, da dove stiamo trasmettendo. E niente, speriamo che vada tutto bene. So che mi vedete un po' più lontano, per qualcuno sarà. Ok, sto parlando a Paolo, che Paolo.
No, no.
Paolo, saluta!
Ciao, ciao a tutti. No, ti vediamo dritto.
Dritto,
Sì. Sì,
bene. No, stavo per dire che forse con la faccia un po' più distante, un po' meno aggressivo, ecco, la mia presenza. Bene, vogliamo cominciare questa sera di studio, di stare insieme. Prima di tutto, benvenuti a tutti che vi siete collegati. Speriamo di. Man mano che passano le settimane, che queste esperienze siano sempre meno e che la possibilità di rivedersi, ecco, si avvicini. Però nel frattempo ringraziamo il Signore per la possibilità di vederci, essere visti in questa modalità qui. Per iniziare vogliamo dedicare un attimino di tempo alla preghiera. Vogliamo ricordare alcuni annunci per cominciare a ecco, passare il nostro tempo insieme. Ci arriva una richiesta da parte di Patrizia. Buonasera, Patrizia, ci stai guardando. Vogliamo pregare, vogliamo echeggiare anche noi questa preghiera da parte di Patrizia. Per le famiglie della Chiesa, che veramente la vita che si vive in famiglia possa essere incentrato su la parola di Dio, che ci possano essere dei momenti speciali dedicati a considerare il Signore, adorare il Signore, che le nostre famiglie possano avere le giuste priorità. Ecco, per non perdere di vista quello che deve essere la cosa centrale nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, e vogliamo pregare per questa richiesta. Grazie, Patrizia. Vogliamo pregare per la riapertura in modalità ridotta di domenica prossima. Questa è la ragione per cui stiamo facendo questa prova, per assicurarci che tutto vada bene. E se avete problemi, contattate Paolo e lui risolverà tutto. Vero Paolo?
Sì.
Ecco, però vogliamo ricordare queste richieste insieme anche alla situazione che stiamo vivendo in Italia, nel mondo intero. E poi vogliamo chiedere al Signore una benedizione speciale per il nostro tempo di studio della parola. Così vi chiedo di accompagnarmi mentre prego, mentre ci avviciniamo al Signore con i nostri ringraziamenti, con le nostre richieste. Padre Celeste, vogliamo avvicinarci a te questa sera. Ancora una volta tu ci dai l'opportunità di aprire la tua parola, di considerare quello che tu hai da dirci. Ti prego, Signore, questa sera per le famiglie, forse cogliendo l'occasione per pensare alle famiglie che adesso si stanno raccogliendo per aprire le scritture insieme, ti preghiamo, Signore, che possa essere un momento positivo. Di profitto e ovviamente anche per tutti gli altri che stanno guardando, che possa essere incoraggiante e che momenti come questi possano moltiplicarsi affinché ci possano essere veramente dei momenti, dei ricordi di adorazione, di lettura della parola che siano di beneficio alla famiglia e soprattutto di onore e gloria. Voglio pregarti, caro padre, per la riapertura della sala qui, di Veritas Domenica. Vogliamo chiederti, caro padre, di custodire tu ogni cosa, di guidare, di condurre ogni aspetto, dal momento in cui apriamo la porta fino al momento in cui l'ultima persona uscirà, che possiamo essere completamente immersi nella tua grazia, protetti dalla tua protezione. E ti preghiamo di preparare una benedizione speciale per tutti noi. Ti voglio pregare ancora per la situazione in Italia, questi giorni in cui c'è questo tentativo di tornare alla normalità. Ti prego, caro padre, di vegliare su questo paese, altri paesi, di vegliare su coloro che lavorano, che stanno forse allargando le loro attività, le ore tutti i dettagli. Vogliamo chiederti di vegliare, di sorvegliare nel nome tuo Gesù. Amen. Bene, prima di aprire le scritture voglio soltanto ricordare alcuni annunci, alcune indicazioni. Domani alle 6 ci sarà l'incontro delle donne sulla piattaforma di LifeSize e vi incoraggiamo a tutte le donne ad essere presenti. E poi dopo appuntamento, il prossimo appuntamento sarà domenica. Domenica molti di voi continuerete a guardare sulla modalità online il culto e altri di voi verrete qui per lodare il Signore insieme a noi. Ecco la raccomandazione veramente calorosa. Vi chiediamo a tutti voi che verrete di seguire le indicazioni che sono state mandate nel memorandum, che mi auguro sarà arrivato a tutti voi. Vogliamo indossare le mascherine, vogliamo seguire tutte le regole dell'igiene, e forse qualcuno pensa al fastidio che può dare, vi incoraggio a non pensare tanto ai vostri bisogni, al vostro comfort, ma a quello dell'altro. Dopo il culto celebreremo la Santa Cena per coloro che saremo qui, lo celebreremo seguendo le norme dell'igiene, li distribuiremo nel modo in cui il protocollo lo delinea, lo spiega. E poi per coloro di voi che sarete a casa, vi incoraggiamo a partecipare con noi, se siete frequentatori regolari di Veritas. Ci sposteremo, vi inviteremo a spostarvi sulla piattaforma di LifeSize, così che potete partecipare anche voi da casa. Forse un altro annuncio che ho saltato è che alle 9 di sabato qui si farà l'igienizzazione della sala e vi ringraziamo a tutti voi che ecco, avete dato la vostra disponibilità. Bene, adesso vogliamo passare al nostro tempo di studio nel libro di Esodo e voglio invitarvi ad aprire le vostre Bibbie al libro di Esodo, capitolo 12, dal versetto 29 al 51. Sono i versetti che considereremo insieme questa sera e dove il nostro studio sistematico ci ha portato. Spero che avete avuto tempo di leggerlo. Qui abbiamo la conclusione degli episodi delle 10 piaghe e abbiamo l'esodo vero e proprio. Arriveremo a questa frase monumentale in cui leggiamo, versetto 37, i figli di Israele partirono da Ramses. Ecco la frase che è frase cardine. Se avete una Bibbia come la mia, Abbiamo diversi titoli per spiegare il contenuto di questi versetti. Abbiamo dal versetto 29 in avanti la morte dei primogeniti, poi abbiamo dal 37 la partenza dell'Egitto e poi dal 43 fino alla fine del capitolo prescrizioni, altre prescrizioni per la Pasqua. Dove siamo arrivati nel nostro studio? Siamo arrivati alla fine delle istruzioni, se vogliamo dire così, dove abbiamo studiato capitolo 11, l'inizio di capitolo 12, e arriva il momento dell'azione. L'azione. Dio aveva indicato quello che sarebbe successo con la notte della Pasqua, dove avrebbe colpito e aveva dato le indicazioni al popolo di Israele per proteggersi da questa decima piaga. Finito quella serie di indicazioni, adesso arriva l'azione. L'azione conclusiva dell'episodio delle dieci piaghe sta per svolgersi, il culmine, se vogliamo, delle dieci piaghe, e la successiva uscita dell'Egitto. Abbiamo menzionato la settimana scorsa che stiamo vedendo la nascita di una nazione, un paese. Una nazione che nasce, a volte diciamo una stella è nata per segnalare il momento in cui una persona, ecco, si rende pubblica o vengono manifeste le sue vere caratteristiche o la sua vera natura. Oggi vedremo come una nazione è nata. L'azione scatenante che forza l'uscita dal popolo di Israele dall'Egitto lo vediamo in 12, dal 29 al 36. 29 dice: a mezzanotte il Signore colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, dai primogeniti del faraone fino ai primogeniti dei bestiami. E il risultato di questo è che il faraone, tutti gli egiziani vogliono cacciarli via. Nei prossimi studi vedremo che c'è un tema che sale a galla ed è la parola primogenito. Vogliamo soffermarci un attimino per considerare il significato del primogenito e la primogenitura per capire la profondità di questo atto di giudizio di Dio sui primogeniti. Non so se avete mai studiato il concetto della primogenitura nell'Antico Testamento, però è un tema importantissimo nella storia della Bibbia. Partiamo da qui nella nostra riflessione sulla primogenitura. Nella cultura patriarcale giudaica, ricordiamo che la cultura giudaica era una cultura patriarcale, cioè dove i padri di famiglia avevano un'importanza istituzionale. È difficile per noi comprendere nella nostra società di oggi l'istituzione del patriarca, il padre di famiglia. Il primogenito aveva un ruolo molto importante in questa cultura. Non soltanto aveva un'eccellenza, uno status collegato al fatto che lui sarebbe l'erede della proprietà che gli sarebbe data, ma anche perché riceveva un'autorità e riceveva una commissione di esercitare questa autorità sulla famiglia. Lui era il rappresentante legittimo, il protettore legittimo della famiglia. Lui era in qualche modo l'estensione del padre in cui orme lui camminava. Forse un'immagine che ci può venire in mente in qualche modo per avvicinarci all'idea, possiamo pensare al primogenito di uno sceicco che riceve tanto onore nella casa di suo padre, prenderà un giorno il posto del padre e dovrà amministrare la casa del padre con il bene delle persone in mente. Come detto, questa idea del primogenito non verrà solo menzionata qui in versetto 29, ma anche in capitolo 13, versetto 1. Dio dirà a Israele: consacrami ogni primogenito. Dice poi, in versetto 1, capitolo 13, ogni primo parto, sia tra bestiame che uomini, appartiene a me. Ogni primogenito appartiene a me. Dobbiamo allargare adesso un po' lo sguardo perché Il concetto di primogenitura non è soltanto un concetto culturale giudaico. Dio sicuramente ha usato questa immagine per spiegare e per darci una fotografia della relazione tra Dio e l'uomo. Dio mise l'uomo nella sua casa come un tipo di figlio primogenito per adempiere la commissione di rappresentarlo e funzionare al suo posto. Venite con me a Genesi 1, dal 27 al 28. Genesi 1, dal 27 al 28. Vediamo come qui la primogenitura, in qualche modo, questa investitura di amministrare è data ad Adamo e allo stesso tempo a tutti gli uomini. Genesi 1, 27 dice: Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, e creò maschio e femmina. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni animale che si muove sulla terra. Qui vediamo come Adamo ha ragione delle mansioni che gli vengono date, viene investito con la carica, viene considerato come il primogenito di Dio. Attraverso questa carica di figlio è chiamato a creare nella riproduzione, è chiamato ad assoggettare ed è chiamato anche a governare il mondo e in parallelo il governo del figlio primogenito sulla casa della quale lui ha responsabilità. Adamo è chiamato qui a esercitare da primogenito la casa sopra la quale lui è posto, come l'aveva fatto suo padre, se riflettiamo bene. Lui deve seguire nelle orme di suo padre, di creatore e governatore, seguendo la responsabilità che gli ha dato il padre. Questo suo essere primogenito è parte essenziale di ciò che significa essere fatti a immagine e somiglianza di Dio. E Adamo lo riceve. Ora, questa identità da primogenito sulla casa di suo padre, cioè di Dio, non è soltanto l'identità di Adamo. Ogni persona che nasce ha questa commissione di agire a nome di suo padre, di Dio, e allineare, lavorare per allineare il disegno della creazione di Dio nella sua vita giornaliera. Deve allineare il mondo in cui vive col disegno originale del padre. Perché diciamo questo? Perché ogni essere umano è creato all'immagine e somiglianza di Dio. E questo essere creati all'immagine e somiglianza di Dio ci rende primogeniti, ci rende di coloro che sono chiamati a seguire le orme del padre, creando, assoggettando e amministrando. L'uomo aveva il compito di essere fecondi, moltiplicarsi, riempire la terra, renderla soggetta, dominare. Però sappiamo cosa è successo. Invece di adempiere il suo compito, il suo ruolo, come era l'intenzione del padre, per benedire la creazione, usò la sua posizione, la sua carica per maledirla. E da questo momento l'uomo, il primogenito di Dio, è in debito con Dio, dovrebbe pagare il debito con la propria vita. Ora possiamo tornare a Esodo con questo retroscena in mente e vediamo nella morte del primogenito del faraone questo fatto messo in atto. Ogni primogenito, ogni essere umano è in debito con Dio, ha ragione del non aver seguito la carica che gli era stato dato e deve pagare il debito con la propria vita. Non è tutto però. Perché in capitolo 13, versetto 13, vediamo l'istituzione di un rito del pagamento di un prezzo di riscatto attraverso il quale il primogenito può essere lasciato in vita. Guardate com'è a Esodo 13, 13, dice: ma riscatta ogni primo parto dell'asino con un agnello, se non lo vuoi riscattare, spezzali il collo. O lo devi riscattare o lo devi spezzare il collo. O deve morire o deve ricevere un pagamento di riscatto. E poi dice: riscatta ogni primogenito di uomo fra i tuoi figli. È vero che la punizione del faraone è una punizione per la sua ribellione contro Dio, il suo ribellarsi contro l'usare la sua carica di primogenitura per il bene, invece l'ha usato per il male. Nella morte del faraone vediamo la giusta conseguenza del fatto che l'uomo non ha agito come doveva da primogenito, da custode, protettore della creazione. Però vediamo anche l'altro lato della medaglia, lo vedremo soprattutto la settimana prossima. Nella salvezza dei figli di Israele, cosa succede? Viene creata una possibilità di riscattare, di pagare un prezzo che Dio accetta per lasciare in vita il primogenito. E quello che impariamo da questo è che solo attraverso il pagamento del prezzo di riscatto del sangue, e noi allarghiamo lo sguardo per dire attraverso il pagamento del sangue di Gesù, ciò che meritiamo come primogeniti di Dio, che non hanno adempiuto i requisiti di Dio, solo attraverso il pagamento di un prezzo di riscatto, i primogeniti, gli uomini, possono essere lasciati in vita. Vedremo una cosa interessante la settimana prossima. Come si sovrappongono il significato dell'esodo, cioè la fuoriuscita del popolo dall'Egitto, la sovrapposizione tra questa azione e il gesto del riscatto dei primogeniti. In 13, dal 13 al 15, il bambino doveva guardare questo rito che si faceva dove o si spezzava il collo dell'agnello o si pagava il prezzo di riscatto di un primogenito. Il papà doveva rispondere: questo ci ricorda dell'esodo. Se lo volete vedere un attimo, versetto 14, tu gli risponderai: il Signore ci fece uscire dall'Egitto, della casa di schiavitù. Ovviamente a primo sguardo diciamo, ma che c'entra spezzare il collo del primogenito del bestiame, pagare il prezzo del bestiame, pagare il prezzo per il primogenito nato e l'esodo? Beh, ha tutto a che fare, perché è la storia, la predicazione della redenzione, del pagamento di un prezzo di riscatto e la conseguente liberazione dell'uomo. Torniamo alla nostra storia, dopo che abbiamo considerato la morte del primogenito, la possibilità di riscattarlo solo tramite il pagamento di un prezzo perché è in debito con Dio. Leggiamo che dopo che muore il primogenito e i primogeniti c'è un grande lamento. Morì il primogenito del faraone che sedeva sul trono. Immaginate che momento incredibile, tremendo. Pensiamo ai nostri figli, pensiamo alla pupilla dei nostri occhi, la gioia, il vanto del faraone, il potere dell'Egitto intero, il padrone dell'Egitto. A questo punto, versetto 31. Egli chiamò Mosè ed Aaron di notte, ricordiamo è ancora notte fitta, profonda. Alzatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele. Andatevene. Vediamo qui un uomo spezzato, un uomo infranto. Dice addirittura: andatevene e benedite anche a me, versetto 32. Benedite anche me. Ricordiamo che il faraone era una rappresentazione, un'incarnazione del Dio degli Egizi, degli egiziani. L'onnipotente faraone qui può soltanto chiedere di ricevere una benedizione. Ci viene in mente il commento dell'autore degli Ebrei sull'episodio di Abramo e Melchisedec, che l'autore degli Ebrei dice: è l'inferiore che è benedetto dal superiore. È l'inferiore che è benedetto dal superiore. Faraone riconosce che lui è inferiore e che il Dio di Mosè e Aronne è supremo. Versetto 33, le cose sono cambiate, gli egiziani fanno pressione sul popolo per affrettare la sua partenza. Diciamo: qui moriamo tutti, fanno pressione per farli andare. Versetto 34, leggiamo che c'è un nuovo riferimento alla pasta, prima che viene lievitata. Ed è, ricordiamo, una delle lezioni di questa pasta che non aveva avuto tempo di lievitare, lo vediamo nel versetto 38, quando dice: una folla di gente di ogni specie salì, anch'essi coloro avevano gregge, armenti, fecero cuocere la pasta, versetto 38, che avevano portata dall'Egitto, ne fecero delle focacce azime, perché la pasta non era lievitata. Cacciati dall'Egitto, non avevano potuto indugiare né prendere provviste. Questo rappresentava l'uscita veloce dall'Egitto. Versetto 35 è interessante. I figli di Israele fecero come aveva detto Mosè, domandarono agli egiziani oggetti d'argento, oggetti d'oro e di vestiti. Non so che immagine vi viene in mente, a me è venuto in mente quando i nipoti vanno a casa dei nonni e si riempiono di cose di tutti i tipi. I nonni vengono spogliati, se vogliamo dire. Cercavo di immaginare una conversazione tra un giudeo e un egiziano. Immaginiamo un giudeo che forse nel passare attraverso Ramses, le città, lui chiede ad un egiziano: mi puoi dare il tuo cimelio di famiglia, di tua nonna, di tua bisnonna? Prendilo, va! O mi puoi dare anche le tue scarpe? Prendili, vai, prendi tutto, basta che te ne vai. E senz'altro vediamo qui un insegnamento riguardo l'onore dei figli di Dio, del popolo di Dio, onorati tra i popoli. Salmo 16,3 dice le parole di Davide: quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata. Gente onorata. Non dimentichiamocelo, fratelli e sorelle. Non dimentichiamo l'onore che ha ogni singolo membro del popolo di Dio. Santi vengono chiamati. Qua ricevono dei doni per riconoscerli come parte di questo popolo appartenente a un Dio meraviglioso. Dobbiamo trattarli come tratteremo persone degne, onorevoli. E notiamo anche da questo la provvigione di Dio. Dio provvede per i loro bisogni. Questo è di grande incoraggiamento. Stanno per intraprendere un grande viaggio e Dio si prende cura di loro. E ci serve, vero, ricordare che Dio si prende cura di noi. Loro sono usciti verso un'avventura che non avevano idea di quello che li aspettava e Dio li riempie di provviste. Che notte è stata quella notte dell'uscita dal popolo di Israele dall'Egitto. E tutto sta accadendo così in fretta. Da un lato stanno morendo persone a destra, a sinistra, e mentre escono in questo ambiente dove la morte è presente, il popolo chiede e riceve doni da coloro che fino a poco fa li denigravano, li guardavano con occhi razzisti. Che notte è stata. E ovviamente anche la conclusione di un periodo di sofferenza, di ingiustizia, di oppressione, il che ci ricorda che anche in questa storia in cui viviamo un giorno finirà l'oppressione, l'ingiustizia, e l'oppresso sarà finalmente liberato. E arriviamo alle parole che ho citato prima, che sono una frase cardine. Versetto 37, i figli di Israele partirono. Partirono. Quanti erano? Gli studiosi dicono che erano intorno ai 2 milioni di persone. Il testo dice che erano circa 600.000 uomini a piede, senza contare i bambini. E la conclusione è che erano intorno ai 2 milioni di persone. 2 milioni. Non è un numero esagerato, se ricordiamo che erano in Egitto per 430 anni. Inoltre, al numero dei giudei leggiamo che c'era anche una folla di gente di ogni specie che salì anch'essa con loro, gente di ogni specie. Sicuramente erano altri popoli, forse egiziani stessi. Però se vedete con me, sicuramente c'è un riferimento a queste persone che si sono collegate ai giudei 11, numeri 11, dal 4 al 5. E qui leggiamo che non sono stati necessariamente di grande aiuto. Qua leggiamo la cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza e anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare e dire chi ci darà da mangiare della carne. Ci fermiamo al versetto 4. Ecco, questa gente, la cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo, presa da concupiscenza. Cosa vediamo? Vediamo che questa gente voleva uscire dall'Egitto, voleva un cambiamento. Avevano bisogno di raggiungere qualche loro obiettivo. Non erano contenti in Egitto, ma quello che leggiamo in Numeri è che non erano contenti neanche quando sono usciti, presi da cupidigia. La verità è questa, cari fratelli e sorelle, le difficoltà ci seguono dovunque andiamo. Se vogliamo dirlo così, la croce ci seguirà dovunque andiamo. Cambi contesto, la croce ti seguirà lì. Cambi moglie, non sia mai, ma qualcuno se lo propone, la croce ti seguirà. E c'è soltanto un modo per superare l'irritazione della vita, ed è questo. Impara ad amare la croce. Impara ad amare le difficoltà. Impara ad amare la sofferenza. Impara ad amare sia l'irritante esterno che anche l'irritazione interna. È l'unico modo per non cadere nel tranello, nella trappola di cercare continuamente cambiamenti, pensando che in quei cambiamenti ci arriveranno delle risposte, ma non ci arrivano perché la croce ci seguirà fintanto che siamo su questa terra. Bene, loro partono, leggiamo qui, partirono da Ramses in direzione Sukkot, il che sarebbe un giorno di distanza più o meno. C'è dibattito riguardo il percorso che seguirono i giudei quando uscirono, c'è dibattito su tante cose di questa fuoriuscita, c'è dibattito sul passaggio esatto del Mar Morto, addirittura riguardo l'identità del Monte Sina. Però, se avete le slide che vi ho mandati, vi ho mandati questo, diciamo, questa foto dello schermo in cui possiamo vedere il loro itinerario. Il primo slide da Kantir a Ismailia, sono i posti moderni di Ramses e Sukkot. Ed è interessante poter vedere, diciamo, in termini dell'Egitto moderno, quale sarebbe stato il loro passaggio. Sukkot o Ismailia, se avete nel primo slide che vi ho mandato, era considerata la porta per il deserto, era l'antica ruta, questo è interessante, che prendevano gli schiavi per scappare. Così partono da Ramses. Poi vanno a Sukkot per andare verso il deserto. La prossima tappa che faranno è in Etam, in versetto 20 di capitolo 13, e questa è la seconda slide che vi ho mandati, da Ismailia o da Sukkot. Loro vanno a questa zona intorno al lago Timsa. Etam sicuramente era una regione di pianura che si pensa si trovi tra il lago Timsa e il grande lago Amaro, tutti i passaggi prima di arrivare al Mar Rosso. Numeri 33:3 parla di queste tappe e dice: i figli di Israele partirono da Ramses e si accamparono a Sukkot, qua si collega con Esodo, partirono da Sukkot e si accamparono a Etam, che è all'estremità del deserto. Poi partirono da Etam, quello che abbiamo visto noi vicino a questo lago Timsa, e poi andarono verso Pi Hahiroth e questi altri posti che poi vedremo piano piano. prendono questa via d'uscita. E l'ultima cosa, l'ultimo versetto che vogliamo considerare, non possiamo ignorare, è il versetto 40 e 41. Il tempo che i figli di Israele abitarono in Egitto fu di 430 anni. Al termine dei 430 anni, proprio il giorno che finivano, tutte le schiere del Signore uscirono dal paese di Egitto. 430 anni. Per comprendere il significato di questo riferimento, dobbiamo tornare indietro a Genesi 15, Genesi capitolo 15, versetto 13, perché tanti anni prima Dio aveva anticipato a Abramo che tutto quello che ha subito l'Egitto, l'Israele in Egitto, sarebbe accaduto. Genesi 15, 13, il Signore disse ad Abramo: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro, saranno fatti schiavi, saranno oppressi per 400 anni, ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi e dopo se ne partiranno con grande ricchezza. Pensa quanto dettaglio c'è in questo anticipo, questa profezia detta 430 anni prima. Vediamo che il piano di Dio, quello che lui aveva previsto, prealizzato, includeva la sofferenza e l'oppressione, e che quando sarebbe scaduto il tempo assegnato sarebbero partiti con grandi ricchezze. Esodo 12:41 dice: nel giorno che finivano i 430 anni. Ora forse qualcuno dice: aspetta, in Genesi dice 400 anni, in Esodo dice 430. Non dobbiamo essere confusi su questa apparente contraddizione. Si può risolvere se consideriamo che l'inizio dell'oppressione del popolo fu quando nacque e fu diversato Ismaele 30 anni dopo. Così Abramo è 430 anni prima. L'oppressione di Israele inizia quando Isacco opprime, viene oppresso da Ismaele in Genesi 21:9. Così Abramo ha il punto iniziale dell'oppressione nella nascita di Isacco. In Esodo leggiamo che sarà facendo riferimento a proprio questa visitazione di Dio ad Abramo, ma Abramo ha in mente l'inizio da quando Isacco viene oppresso da Ismaele. Forse arriva anche la domanda dal versetto 41, dice che 40, dice che i figli di Israele abitarono in Egitto per 430 anni. In che senso abitarono in Egitto? Anche questo sembra una contraddizione, però la risposta è che se vogliamo andare proprio indietro a vedere quando i primi israeliti vissero in Egitto, vediamo che Abramo già cominciò a vivere in Egitto in Genesi 20. Comunque sia che ti convincano queste spiegazioni o meno, non c'è dubbio che il piano di Dio si è svolto alla perfezione. E non vogliamo perderci dal punto principale che leggiamo in Esodo 12, 41, ed è che Dio è stato fedele alla sua promessa. Dio era stato fedele alla lettera, alla giornata del suo piano. Tutto ciò che disse sarebbe accaduto accadde: l'oppressione, la sofferenza e la liberazione. Il momento in cui disse che sarebbe accaduto e quando è accaduto esattamente come lui ha deciso, né un giorno prima né un giorno dopo. E qui c'è un grande messaggio di incoraggiamento per noi, non è vero? Forse c'è qualcuno che sta ascoltando e si è scoraggiato pensando che ciò che stai vivendo è un caos, forse pensi che la tua vita è un caso, o è che tutto è fuori controllo. Possiamo anche arrivare a dire che viviamo in un mondo lasciato a sé. A volte c'è questa idea che Dio ha caricato, se vogliamo, l'orologio e poi l'ha lasciato andare per conto suo. Ma questo versetto dice che niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Questo versetto ci dice che Dio governa attraverso la sua provvidenza, cioè attraverso il suo governo meticoloso, cioè il suo governo che arriva fino al dettaglio più piccolo. Questa è la provvidenza. Dio governa il suo mondo e governa ogni circostanza delle nostre vite. Ogni singola circostanza è organizzata alla parte più dettagliata, più quello che sembrerebbe insignificante, per portare a termine ciò che Dio ha in mente per la tua vita. Niente è lasciato al caso. È forte pensare un po' di più a questo insegnamento biblico. Pensa ai 430 anni di sofferenza del suo popolo in Egitto. Quante volte gli israeliti sono stati portati a chiedersi: Dio, cosa stai facendo? Dio, cosa fai? Addirittura, se ci ricordiamo all'inizio, i bebè israeliti venivano buttati nel fiume. E nonostante questo, e sembra un paradosso, Dio governava e governa, sorveglia, controlla ogni singola circostanza alla perfezione. La morte dei bebè nel Nilo non gli è sfuggita. Dio è sovrano sulla sofferenza e ha anche un proposito per la sofferenza. Benché lui non sia l'autore, questo la Bibbia ce lo dice chiarissimamente, non è l'autore, ma lui lo governa e lui lo conduce verso gli obiettivi e i fini che lui ha in mente. Questo è un concetto incredibilmente soddisfacente. Nessuna sofferenza è casuale, nessuna sofferenza è sprecata nell'universo di Dio. Voglio incoraggiarti questa sera, voglio ricordarti, lo sai già, ma te lo devi ricordare, me lo devo ricordare, Dio ha il controllo della tua vita. Quel capo fa parte della provvidenza di Dio. Quella situazione fa parte della provvidenza di Dio. Ogni cosa è completamente, perfettamente sotto il suo controllo. Sicuramente vogliamo coltivare questa grande fiducia nel nostro Dio, ma dobbiamo coltivare un altro atteggiamento, ed è l'atteggiamento dell'umiltà. L'umiltà riguardo al modo di agire di Dio. Noi non sappiamo quello che lui sta facendo, ma benché non possiamo sempre capire quello che sta facendo, possiamo fidarci del suo cuore, di chi lui è. Sapere che lui ha il bene in mente per ogni suo figlio. Il brano capitolo conclude con qualche ultima indicazione sulla Pasqua, non lo approfondiremo. Qui c'è una distinzione in vista del fatto che adesso il popolo è uscito e c'è un gruppo misto, parla del fatto che lo straniero non deve mangiare, c'è una differenza tra il popolo di Dio e coloro che sono al di fuori del popolo. E poi ci sono altre indicazioni per come avvicinarlo al popolo di Dio, ma questo lo vedremo pian piano che andiamo avanti. Concludiamo col versetto 51. Quello stesso giorno il Signore fece uscire i figli di Israele ordinati per schiere del paese d'Egitto. grande avvenimento, grande episodio che segnala la fine di una tappa, l'inizio di una nuova, e con l'aiuto di Dio continueremo a portare avanti questo nostro studio e cercare di imparare ciò che Dio ha da dirci. Con questo vi saluto, grazie dell'attenzione, grazie di averci seguiti. Vi auguriamo una buona serata e un buon resto di settimana. Fino alla prossima volta che ci vedremo. Dio vi benedica.